take off the tower. The totem of depraved revolution isn't eternal. Evolution isn't over, isn't over. I'm walking in the balance. I'm ready, ready to uncover.
Contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E lunedì 3 novembre entriamo in diretta, questa Impatto. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa dei comitati che si battono contro le nocività ambientali e di tutti gli altri movimenti, qualunque organizzazione si vogliano dare, che si battono contro la devastazione del proprio territorio. E oggi abbiamo una scaletta abbastanza impegnativa, piena di corrispondenze. Apriremo infatti con un aggiornamento sull'omicidio da parte della polizia di un compagno francese vicino nella ZAD vicino Toulouse. Quindi daremo gli aggiornamenti tornando sul tema di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ospiteremo una corrispondenza con un compagno che si trova a Parigi e ci darà conto della repressione dei movimenti di solidarietà a Rémy. Poi rimbalzeremo nuovamente qui a Roma per parlare del movimento che sta nascendo alla Cecchignola contro la centralina CEA, che nasconde poi tutta un progetto di cementificazione della zona lì intorno all'Ardeatina. Ospiteremo anche in questo caso una corrispondenza con un compagno del comitato della Cecchignola. Un'ultima corrispondenza invece per quel che riguarda il movimento Notriv, a cui chiederemo di commentare a proposito della liberalizzazione delle trivellazioni, che si trova nell'articolo 38 dello Sblocco Italia. E poi ovviamente immancabili, perché Impatto la trasmissione che vi ricorda che popolo sei una monnezza, immancabili gli aggiornamenti per quel che riguarda la questione discariche, inceneritori e impianti a biogas e biomasse nella provincia di Roma. Quindi, data la densità della scaletta, tagliamo abbastanza corto, mettiamo un pezzo e tentiamo di contattare un compagno da Parigi.
Lessons never learned, ain't you know? Chloe dance the tables in the French Quarter. never heard the story of Mr. Faded Glory. Say he will rise upon him a someday fall. Talking to my altar, life is what you make it. And if you make it death, well, rest your soul. A broken kind of feeling, she'd have to tie me to the ceiling. A bad moon's a coming, better say your prayers, child. I wanna tell you that I love you.
E sfumiamo rapidamente il pezzo perché siamo riusciti a entrare in contatto con un compagno da Parigi, ma prima facciamo un attimo un punto della situazione per quel che riguarda la ZAD.
Sì, infatti noi della ZAD parlammo già nella precedente puntata, durante la quale avevamo avuto la possibilità di contattare un compagno francese qui in Italia, Greg. Questa volta invece siamo riusciti a contattare un compagno italiano in Francia, che ci darà un po' degli aggiornamenti invece rispetto a quello che avevamo già saputo la settimana scorsa. Ossia, Greg ci aveva raccontato di questa lotta che c'è a Toulouse contro la costruzione di una diga, una diga, diciamo, che permetterà un accentramento delle risorse idriche locali a favore dei grandi latifondi, delle grandi aziende, e a discapito invece dei piccoli produttori e agricoli locali, i quali sono i primi ad essere infatti coinvolti in questa lotta, che ha creato anche un presidio permanente e che nelle ultime settimane ha aumentato la propria intensità, al punto che in alcuni scontri notturni che ci sono stati intorno a Toulouse un ragazzo, Rémi, ha perso la vita. Ovviamente gli accertamenti sono ancora in corso, ma le responsabilità sono abbastanza chiare. E quindi, Davis, ci senti?
Sì, ci sono. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao Davis, puoi darci appunto gli aggiornamenti appunto su quello che si dice in Francia e sulla repressione della polizia che sta continuando intorno a questa lotta?
Beh, allora, un piccolo aggiornamento rispetto a quello che sono le cause dell'omicidio di Rémi. Dalle autopsie, dai primi esami che sono emersi, è uscito chiaramente come a uccidere Rémi è stato un'esplosione che gli è arrivata all'altezza della sommità della schiena, e hanno recuperato sia nei suoi abiti sia all'interno delle ferite del corpo delle tracce dell'esplosivo militare che fa parte delle granate offensive che sono in dotazione delle forze repressive francesi, per cui da un punto di vista di responsabilità, nonostante la dinamica specifica di come Rémi sia colpito, di come sia morto, il fatto che lo sia stato da parte di un proiettile della polizia che è così dotata di armi cosiddette non letali è assolutamente chiaro.
Sì, non ci sono più dubbi, insomma.
Scusa?
Non ci sono più dubbi, quindi.
No, nel senso che c'è stata una disgustosa montatura mediatica e politica nelle prime giornate.
Sì, mi ricordo, a proposito di Molotov si era parlato, che ovviamente comunque sia non c'entrano niente con quel tipo di esplosivi, no?
No, praticamente diciamo che la modalità da parte del governo di gestione del caso è stata all'inizio la menzogna pura e semplice, nel senso che nelle prime 48 ore, addirittura nelle prime 24, la domenica, è stato fatto il primo appuntamento a Parigi, dove le uniche notizie che erano state lasciate dalla parte della gendarmeria era che hanno recuperato un corpo senza vita vicino alla foresta del Testè, dove ci sono in atto già i lavori della mega diga, per cui senza minimamente citare il fatto che ci fosse una persona morta per un'esplosione che è stata trovata insanguinata e trascinata via come un sacco di patate. Due giorni dopo è emerso dall'autopsia una ferita chiaramente da esplosione, e per due giorni si è dovuto aspettare e si è dovuto ascoltare soprattutto sui giornali tutta una serie di allusioni rispetto allo zaino di Rémi e a chissà che tipi di ordigni artigianali fossero stati trasportati, per cui semplicemente le analisi balistiche hanno provato come ci siano della polvere da sparo di granate militari, quindi diciamo che la responsabilità della polizia è diventata esplicita da questo, oltre naturalmente a una cosa assolutamente preziosa per noi, che sono le testimonianze di alcuni compagni e compagne che erano nella notte di scontri in Pestet e si sono visti Remy e poi vedere un corpo trascinato dalla polizia, per cui rispetto alla responsabilità su questo c'è una chiarezza in più. Chiaramente non cambia minimamente le cose e rispetto alla seconda parte di quello che dicevi, il livello repressivo messo in campo non solo dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista proprio poliziesco è veramente molto molto grande in Francia. Io ti posso parlare soprattutto per Parigi, visto che ho partecipato un po' alle iniziative e all'assemblea, e siamo poi al giorno dopo una manifestazione che ha visto ieri in campo un dispositivo repressivo veramente impressionante, anche per chi io sono qualche anno che sto qua è abituato alla scala assolutamente sovradimensionata del dispositivo poliziesco, per cui se volete si può parlare un po' di questo, insomma.
Sì, se ci vuoi fare un po' un resoconto della giornata di ieri, che appello era stato fatto e poi quello che è successo.
Beh, ieri è stata praticamente una giornata in cui si è cercato da parte di un'assemblea auto-organizzata che si è riunita dopo la prima manifestazione del giorno stesso in cui si è saputa la notizia della morte di Remy, si è trovata in diversi posti dell'est parigino due volte nel corso della settimana, aveva già animato un'altra iniziativa all'Hotel de Ville che è finita con un accerchiamento e un fermo da parte di diverse centinaia di persone, tra quelle che erano arrivate, per cui un dispositivo poliziesco già forte durante la settimana, aveva rilanciato per una manifestazione il giorno di domenica. Questa manifestazione qui è stata vietata da parte della prefettura e alcune organizzazioni che avevano partecipato anche loro a lanciare questo appello si sono ritirate in una maniera assolutamente vergognosa, accettando il fatto che la polizia ammazzi un compagno e vieta una manifestazione per denunciare queste sono i crimini polizieschi, e alcune organizzazioni hanno accettato questo divieto sganciandosi e costruendo un doppio appuntamento su Parigi nella giornata di ieri, dove c'è stato un sit-in da parte di associazioni ambientaliste di cui Remy faceva parte, che ha palesemente rivendicato la sua estraneità a ogni forma di iniziativa auto-organizzata che non fosse a priori non violenta, per cui si è creato questo doppio appuntamento su cui i media ovviamente hanno costruito la diabolizzazione estrema di qualunque forma di protesta contro la polizia. In Francia ci sono state delle manifestazioni molto determinate, soprattutto a Tolosa e a Nantes, dove le lotte contro gli scempi ambientali sono particolarmente avanzate con l'esperienza delle ZAD, ci sono stati anche degli scontri anche abbastanza forti e quindi la diabolizzazione dei manifestanti violenti è diventata proprio il ritornello che molto spesso accompagna le iniziative di questo tipo, per cui Parigi ieri era completamente militarizzata. La mattina un luogo di organizzazione dove c'era gli striscioni e i volantini è stato praticamente blindato dalla polizia diverse ore prima della manifestazione, stiamo parlando di 5 chilometri dal luogo di concentramento, e i compagni sono stati praticamente fermati uno a uno via via che uscivano, sia davanti al posto sia nelle metropolitane vicino che erano state completamente blindate dalla polizia. Sono stati contati 97 camionette della polizia intorno al luogo del concentramento, che ha praticamente immobilizzato quattro quartieri di Parigi con una militarizzazione incredibile, dove tutte le persone che avevano degli zaini o assomigliavano a manifestanti venivano perquisiti e oltre un centinaio sono stati fermati per 4 ore per dei controlli di identità, sottraendo così tutta una serie di persone che potevano arrivare alla piazza del concentramento. La piazza del concentramento era completamente accerchiata dalla polizia e ugualmente si è riusciti in qualche centinaia, 300-500, a stare dentro questa piazza senza avere a disposizione nulla, poiché tutto veniva filtrato dalla polizia che non lasciavano passare praticamente nulla, e si è riusciti ugualmente a fare degli interventi comunicativi in questa sede, e si è provato a partire nell'unica stretta via che era lasciata libera, dove si è stati fermati dalla polizia 50 metri dopo e ci sono stati un minimo di gas lacrimogeni e ci sono stati poi quello che è la strategia della polizia parigina in questo momento, cioè accerchiare completamente le manifestazioni e trattenere in loco per diverse ore schedando uno a uno i manifestanti. Questo è quello che è successo ieri, dove poi sono state oltre un centinaio di fermi e 19 persone sono state poi messe in garda vu, quindi in detenzione preventiva, e non si sa se oggi usciranno. Si sta aspettando adesso che scadano le 24 o le 48 ore del fermo preventivo, per cui questo è un po' il quadro veramente di una repressione molto molto forte su Parigi, che però non sta facendo finire quello che è mobilitazione, che sta rilanciata per una grande assemblea ancora martedì prossimo, e sicuramente c'è la volontà di non farsi annichilire dalla repressione poliziesca. E un'altra cosa da dire è che uno degli angoli di attacco più forti di queste mobilitazioni non è solo il ricordo di Remy, ma è anche quello di parlare di come la polizia francese uccida, mutili e ferisca in maniera molto grave le persone quotidianamente in tutte quelle che sono le manifestazioni. Ormai non si contano più i compagni e le compagne che hanno perso occhi, che hanno avuto del naso spaccato, che hanno avuto delle ferite molto gravi dalle pallottole di gomma o dalle granate esplosive, così come nei quartieri popolari l'omicidio da parte delle forze dell'ordine è un'abitudine che non accenna a diminuire con il governo detto socialista che è al potere oggi in Francia.
Va bene, allora grazie mille di questo aggiornamento, e sicuramente torneremo a chiedere nuovi aggiornamenti per quel che riguarda insomma quello che si deciderà martedì prossimo.
Un grande in bocca al lupo allora per la vostra lotta.
Va bene.
Grazie, un saluto a voi.
Grazie a te, ciao.
Un abbraccio.
E quindi rientriamo in voce perché il tempo purtroppo è tiranno, e adesso diamo una rapida introduzione di quello che sta succedendo alla Cecchignola, perché così prendendo questo slancio poi richiameremo, tenteremo di metterci in contatto invece con Luca, un compagno del comitato. Quindi ci hanno spedito un'email e ci hanno comunicato che la mobilitazione contro la cementificazione prosegue nonostante sia stato votato lo stop al cantiere della centralina. Ricordiamo che l'ACEA vorrebbe costruire una centralina per alimentare i cantieri della cementificazione della zona, e quindi andranno avanti con la costruzione di un presidio fisso nella zona dove dovrebbe essere costruita questa centralina, e il 4 alle 18 si incontreranno per un'assemblea costituente di questo presidio, mentre per il 6 hanno lanciato un nuovo corteo sulla via Ardeatina. Adesso tentiamo di metterci in contatto con la Cecchignola e vi lasciamo con un breve pezzo.
Such shit for being 15.
E torniamo in diretta perché siamo riusciti a metterci in contatto con la Cecchignola. E Luca, ci senti?
Sì, eccomi.
Bene, allora parlavamo appunto dell'assemblea costituente per il presidio permanente del prossimo di domani poi del corteo del 6, quindi insomma se ci puoi dare qualche approfondimento su perché state lottando contro questa centralina della CEA e tutto il progetto di cementificazione della zona.
Certo, intanto grazie per lo spazio che ci concedete, sono Luca Verducci del coordinamento agro-romano Bene Comune e proprio domani abbiamo deciso di creare questa assemblea e un presidio permanente, quindi ci troviamo domani dalle 18 a via di Millevoi, nel piazzale di Millevoi, dove è tutto un quadrante purtroppo soggetto a speculazioni edilizie. La via della Cecchignola, via Ardiatina, si parla di 1 milione di metri cubi. In particolare nel piazzale di Millevoi si sta adesso realizzando una centrale elettrica di 70 metri per 7, quindi una vera centrale, c'è chi la chiama cabina, ma purtroppo non è una cabina, è una centrale che andrà a rifornire, ad alimentare le future speculazioni edilizie. Quindi la nostra battaglia è al momento incentrata su quest'opera, avallata ovviamente anche dalla Giunta Marino, anche se recentemente è stata votata in assemblea capitolina lo stop al cantiere, quindi vogliono rivedere tutta la documentazione perché questa centrale in particolare sta venendo realizzata a un'area destinata a verde pubblico, quindi questo è solo il percorso che vuole coinvolgere comunque tutte le realtà, tutte le vertenze dell'agro romano. Siamo in contatto anche con gli amici dell'assemblea contro la cementificazione di Marino e quindi sarà un presidio permanente, un momento di incontro, di dibattito con tutte le vertenze. Poi nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario con le varie attività, sia dibattiti, incontri con esperti, eventi culinari, quindi invitiamo tutti a partecipare, a venirci a trovare in via Millevoi all'altezza all'incrocio con via Ardiatina. Ecco, quindi è fondamentale che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti e tutte su quello che sta avvenendo sui nostri territori. Si continua ad andare avanti solo favorendo la rendita fondiaria, la proprietà privata, senza fare l'interesse della collettività. Quindi il Partito Unico del Cemento va avanti nonostante sentiamo dire che ci sono problemi con la crisi, non lavorano più. Ma non ha, il settore del mattone, a parte qualche piccola flessione, non ha mai conosciuto una vera crisi.
Va qui, bene. No, ecco, se vuoi aggiungere qualcosa, vai. Se no ti avrei chiesto.
Giusto un piccolo riferimento geografico. Volevo dire che insomma l'agro romano, in particolare questo quadrante Cecchignola Torpagnotta, è un'area di grande pregio ambientale, archeologico, con il castello della Cecchignola, il fosso della Cecchignola, fino ad arrivare al Divino Amore, quindi c'è questo progetto di dislocare la città fuori su aree a vocazione agricola comunque, senza alcuna infrastruttura, insomma qui siamo in piena zona, è piena campagna romana e si continua con questi progetti scellerati, vendendo peraltro case, e sono delle vere truffe perché vengono vendute delle case ma poi la gente è isolata perché non ci saranno strade né altre infrastrutture primarie.
Sì,
quindi
senza,
oltre al danno ambientale ci sarà anche un danno per gli individui, per le persone che andranno a vivere lì.
Sì, senza neanche considerare poi che in quelle zone c'è anche un alto tasso di arsenico nelle falde acquifere, quindi è probabile che case eventualmente costruite in quella zona andranno a pesare appunto sulle falde, aumentando la concentrazione dell'arsenico nell'acqua che esce dai rubinetti.
Certo.
E va bene, certo. Se ci vuoi ripetere con precisione gli orari degli appuntamenti, i luoghi.
Sì, intanto ecco, il primo è per domani alle 18, quindi martedì 4 novembre, ci sarà questa assemblea costituente il presidio. Siete invitati tutti quanti a partecipare in via di Millevoi, è una via all'incrocio con via Ardiatina, zona Dazio, insomma Roma Sud per capirci. Il 6 novembre invece, giovedì, c'è un corteo che partirà sempre dal cantiere di via Millevoi per arrivare al Dazio all'incrocio di via Vigna Murata con l'Argiatina.
A che ora?
Sempre partenza dal cantiere alle 18, quindi orientativamente il corteo si muoverà verso le 18.20, 18.30.
Ok, va bene, grazie mille. Allora,
grazie a voi.
Se ci sarà bisogno, questi microfoni sono aperti, se ci vuoi chiamare, altrimenti insomma torneremo a chiederti Perfetto. Degli aggiornamenti.
Perfetto, per ulteriori aggiornamenti ci sentiamo più avanti, grazie a voi.
Va bene, grazie mille, ciao. E quindi adesso, per un attimo staccare dopo aver parlato quasi ininterrottamente, a parte due brevissimi stacchetti musicali di pochi minuti, e vi lasciamo con un pezzo e poi continueremo la trasmissione.
Torniamo in onda qui ad Impatto, la trasmissione che si occupa delle lotte contro le nocività ambientali, e riproponiamo un approfondimento sul decreto sblocca Italia, che si trasformerà probabilmente in legge a partire dal 12 novembre. Per il momento ha avuto un passaggio positivo in Camera e deve passare al Senato. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa per quel che riguarda gli ambiti connessi ai rifiuti, al ciclo dei rifiuti, e quindi in particolare gli inceneritori, e alla possibilità che questa legge prevederà di trasferire comunque i rifiuti da una regione all'altra senza i problemi che erano prima connessi con gli obblighi a mantenere la località sullo smaltimento dei rifiuti. Invece questa legge, avevamo appunto detto, che permette invece di mandare gli inceneritori a regime utilizzando i rifiuti di altre regioni. E questa volta invece ci occuperemo delle parti che più concernono le estrazioni di petrolio e di gas. L'Italia infatti, a quanto pare, secondo questa legge, sarebbe un grosso produttore di petrolio, o quantomeno, insomma, così la si vuole far passare. In realtà sappiamo benissimo che sia il petrolio in mare che quello in terra, che si concentra soprattutto in Basilicata, è di quantità molto basse, nonché molto sporco, e quindi prevede anche molto spesso una raffinazione in loco. E il decreto in qualche modo permetterà una facilitazione della ricerca di idrocarburi, anche innanzitutto permettendo un maggiore accentramento nelle decisioni, e quindi per esempio in generale tutte le opere che vengono considerate di utilità nazionale, insomma comunque connesse a delle emergenze, avranno delle facilitazioni nel superare le valutazioni di impatto ambientale. Inoltre, appunto, le regioni vengono in qualche modo allontanate dalla decisione stessa, e regioni appunto come la Basilicata sono le prime a uscirne vittime. E per questo motivo ci siamo messi in contatto con un compagno del movimento Not Triv della Basilicata. Tra poco ci collegheremo con lui. Per il momento andiamo con una piccola pausa musicale.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Rieccoci di nuovo in onda d'impatto. Siamo in collegamento con Francesco del Not Triv Basilicata. Ci senti, Francesco?
Sì, ti sento bene. Sì.
Ciao Francesco. Allora, avevamo introdotto un po' il decreto Sblocca Italia. Poi, per quel che riguarda in particolare la tua regione, la Basilicata, insomma, noi sappiamo che è probabilmente la regione in Italia che più è vittima delle trivellazioni petrolifere, quasi tre quarti del vostro territorio comunque sia, no?
Sì.
E insomma, quindi diciamo che è una delle prime ad essere in qualche modo colpita dalle agevolazioni che alle compagnie petrolifere farà questo decreto. Vuoi in qualche modo spiegarci quello che potrebbe succedere appunto nella tua regione?
Ma quello che sta succedendo, io credo che sia ancora più esplicativo, perché tu sai bene che la regione Basilicata, stando già ai dati che erano presenti due anni fa, nell'ottobre del 2012, quando c'era il governo Monti, Clini e Passera, che avevano fatto la strategia energetica nazionale e insomma riconoscevano che l'80% delle estrazioni, sia upstream, che quindi praticamente sia per quanto riguarda onshore che offshore, sono della Basilicata. E il più grande giacimento petrolifero attualmente attivo in Europa si trova in Basilicata, nella Val d'Agri, e quindi praticamente questa regione contribuisce già con l'80% delle risorse estratte a livello nazionale. Chi ci ascolta per la prima volta su questi temi pensa che chissà che mare di roba c'è, va chiarito subito che si tratta dell'80% del 6% che praticamente viene prodotto come concorrenza, diciamo, alla cosiddetta bolletta energetica nazionale, fermo restando che poi oltretutto si tratta sempre di società multinazionali e che quindi in quanto tali non è che ciò che viene estratto dalle viscere della nostra terra, insomma, viene lasciato qui, anzi, insomma, c'è una merce come un'altra, e quindi in questo senso c'è questo doppio passaggio, diciamo, da tenere molto chiaro. Quindi per darci un'idea, insomma, noi in Italia consumiamo diciamo proprio quando ci sono proprio dei picchi di richiesta energetica, qualcosa come tra i 72 e 75 megatet, come grandi unità di misura, insomma, anche trasformando il gas in petrolio, no? E l'ASPO, che sarebbe appunto l'associazione per il peak oil, che dice che appunto il peak oil è stato raggiunto, cioè praticamente il momento in cui la curva di disponibilità di petrolio e di gas, diciamo, degli idrocarburi sul pianeta Terra, insomma, cominciato un trend discendente anche economicamente non più appetibile, è cominciato tra il 2004 e il 2005. Quindi praticamente con questa premessa, insomma, si capisce che noi attualmente ci troviamo in una situazione di non facilitazione, insomma, per cui praticamente anche questo discorso delle estrazioni è una cosa che diciamo in controtendenza rispetto a tanti elementi che sono basilari nella crisi. E quindi se la ASPO ci dice che noi possiamo estrarre l'estraibile, fermo restando che abbiamo tre parametri, cioè quindi il parametro di risorse accertate, il parametro di risorse probabili e il parametro delle risorse ipotetiche, anche sommando tutte queste insieme, noi arriveremo ad un'autonomia che oscilla tra i 13 mesi al massimo 22 mesi di autonomia. Ecco, io credo che queste siano delle premesse dovute, diciamo, soprattutto perché chi non vive in una terra che da circa 20 anni, diciamo, ogni giorno è soggetta all'estrazione di idrocarburi, e quindi praticamente c'è il dibattito politico che necessariamente, insomma, impegna anche gli organismi degli enti locali, quindi su questa cosa ovviamente, insomma, io non credo che tutti poi abbiano necessariamente diciamo le idee chiare su questa cosa. Quindi questa cosa dell'80% sul 6%, quindi tu mi dicevi quali sono come si chiama, Fulvia?
No, pensi che in qualche modo tutto ciò favorirà ancora di più lì le compagnie petrolifere, questo decreto?
Sì, assolutamente. No, io questo stavo dicendo prima, che proprio in questi ultimi giorni, io quindi ho tra due ore ho un incontro, perché sono in un piccolo paese della Basilicata, che ancora per fortuna non ha diciamo i pozzi esplorativi completati, insomma, però c'è una forte accelerazione, quindi sto per andare in una riunione proprio qui dove ci saranno esponenti di alcuni paesi vicini, proprio perché allarmati dal fatto che c'è un'accelerazione dell'assoggettamento alle procedure di VIA. Allora, e quindi entriamo nello specifico proprio della traduzione di quello che significa l'articolo 38 del cosiddetto Sblocca Italia, che sostanzialmente mette una linea di sbarramento al 31, sbarramento temporale al 31 di dicembre nel 2014, quindi praticamente stiamo parlando di nemmeno due mesi stando a oggi. Per dare la possibilità ai singoli enti locali, quindi alle regioni, di esprimere di esprimersi in maniera approfondita sulle procedure di VIA, quindi dare magari un consenso o un diniego motivato. Al di là del fatto che questo, diciamo, rischia con lo Sblocca Italia di rimanere semplicemente un parere, no? Quindi accade che se questi enti locali non riescono ad esprimersi facendo tutte le procedure di passaggio, quindi le conferenze di servizi, tutto quello che richiede, diciamo, una procedura di VIA a completamento di lunghi iter che non vanno mai al di sotto dei 10 anni, per capirci, ecco. Anzi, qui per esempio stasera si affronterà una cosa che riguarda un permesso della Italmin Exploration Oil, permesso Muro Lucano, che abbraccia sia la Basilicata che parte della Campania. Questo è iniziato il 1996, quindi 18 anni fa, poi praticamente per una serie di difetti di impostazione poi è stato respinto, hanno dovuto ricominciare il 2011. Cioè, faccio degli esempi concreti così per farmi capire meglio, diciamo, gli ascoltatori non hanno idea, diciamo, di quello che può essere, diciamo, sul territorio questa spada di Damocle, no? Cioè e allora che cosa accadrebbe? Cioè che nel momento in cui, appunto, come dice l'articolo 38 dello Sblocca Italia, gli enti locali non dovessero fare a tempo, diciamo, ad esprimersi, ci pensa il ministero competente. Il ministero competente, che è il ministero dell'ambiente, insomma, che poi a sua volta interagisce con il ministero delle attività produttive e quant'altro. Quindi noi già stiamo vivendo una minaccia allucinante, un'altra cosa grave, insomma, che sono assolutamente i tempi accelerati. Cioè, quindi se prima ci volevano tra i 10 e i 12 anni, adesso noi siamo veramente con la catena al collo, insomma, quindi con il rischio, diciamo, che nel giro di 6 mesi abbiano compiuto tutte quante le operazioni, e quindi questo, diciamo, è una espropriazione totale. Questo non vuol dire da parte mia o da parte nostra, diciamo, come Nutrise qui in Basilicata, difendere l'operato della regione Basilicata, che anzi si è comportata molto male, ma detto in maniera molto molto sintetica, ed ha addirittura anticipato la legislazione in materia, gran parte di essa, no? in questo paese. Io vi do un altro esempio: la Delta Energy, un'altra società che ha presentato istanze di permesso dal 2012 sia nella Val d'Asento, che è già in Martoriata, e sia nel Vulture Alto Brado, no? Che è la parte, diciamo, nord est della Basilicata, allora, che è stata esente fino ad oggi dalle esplorazioni. Solo questo permesso del Vulture Alto Brado, no? Riguarderebbe tra i 12 e i 15 comuni, la maggior parte dei quali sono quei comuni che producono il vino aglianico, che oramai penso che anche tu conosci, no?
Sì. No?
Diciamo, sono vini di pregio, Oliveti, Castagneti, eccetera. E quindi appena se ne parlò 2 anni fa, insomma, ci sono state immediatamente, insomma, delle reazioni da parte dei sindaci, ci sono state reazioni da parte delle associazioni di produttori, chiaramente, diciamo tutte reazioni che si rivelano evidentemente inadeguate, proprio perché la maggior parte dei sindaci sono del cosiddetto centrosinistra, quindi i balletti qui quotidiani sono all'ordine del giorno, se sono dalla parte del vecchio governatore De Filippo, che poi attualmente è vice ministro della sanità, oppure magari di Bubbico, che attualmente è vice ministro degli interni, no, così giusto per capirci anche del fatto che c'è un rapporto, no? Di riconoscimento, insomma, sostanzialmente di questa cosa.
Sì, infatti tra l'altro molto spesso viene spinto sostenendo che comunque sia torneranno a livello regionale dei vantaggi, quali si parla insomma di social card o comunque sia di imposte alle compagnie petrolifere che resteranno sui territori, però di fatto allora, insomma questo, non si tiene conto poi dell'aggravamento della situazione sociale e ambientale che in realtà le estrazioni producono su un territorio, no? E quindi
no, ma in realtà per darti un po' il quadro della situazione, c'è stato un partito stamattina che ha fatto una conferenza stampa a Potenza, che è capoluogo di regione, hanno fatto delle proposte, iniziativa di legge popolare, tra cui l'istituzione di un registro tumori. Noi non abbiamo un registro tumori in questa regione, però abbiamo il CROP di Rionero, che è un acronimo che significa appunto che è un centro che ha voluto Veronesi, insomma, per capirci, che sta proprio lì nel Vulture, insomma, no? Zona del Vino, dove arrivano tutti quelli che arrivano dalla Val d'Agri, tutti quelli che vengono dalla Val Basento, e ti dicono pure, siccome ci conosciamo, non è che siamo tanti, siamo circa 600.000 abitanti di meno, e ti dicono, dice, vabbè, ma da dove vieni? Vieni dalla Val Basento? Ah, vabbè, insomma, Fisticci, Senandina, abbiamo capito, cioè quindi un registro tumori, con una regione che ha un tasso del 4-5% negli ultimi 5 anni di incremento di malattie, linfomi e tumori, insomma, sono una cosa vergognosa soprattutto per i bambini, e perché abbiamo l'acqua che è fortemente inquinata, insomma, cioè noi abbiamo addirittura forme di inquinamento pesanti. Mi senti? Allo? Pronto?
Sì, pronto? Ti sentiamo. Senti una cosa, sentivo, rapidamente. Avete degli appuntamenti per quel che riguarda la contestazione dello Sblocca Italia? Volete darci qualche avete qualche appuntamento da lanciare?
Allora, gli appuntamenti, diciamo, qui sono, la media può essere settimanale, no? E si è cominciato, diciamo, sulla questione del Sblocca Italia prima di venire a Roma, quando c'è stato il 15 e il 16 a 2 giorni sotto Montecitorio, e c'era stato pochi giorni prima un'importante iniziativa a Villa d'Agri, dove hanno aderito diverse associazioni, e geologi e quant'altro, insomma, sono arrivati anche qualcuno dalle Puglie, della Campania, cioè per fare capire che appunto questa contiguità, insomma, è molto forte. E lì si è deciso di fare, di coinvolgere tutte quante le amministrazioni possibili, insomma, con una delibera che li impegna, no? Rispetto alla regione, cioè che praticamente che cerca di impegnare il presidente della giunta regionale, perché la Costituzione così funziona, magari a impugnare lo Sblocca Italia. Siamo abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il numero dei sindaci sia in provincia di Matera che di Potenza che hanno espresso o tramite delibera comunale o tramite delibera di giunta questo invito motivato, diciamo, anche con sollevando delle accezioni di incostituzionalità. Siamo abbastanza soddisfatti di questo, anche perché ci sono stati dei sindaci che a loro volta si sono attivati procurando un po' dei timori, diciamo, all'interno di questo partito regione, diciamo, che è molto frammentato e cangiante al suo interno, diciamo, un po' sostituisce la vecchia Democrazia Cristiana, per capirci. Però diciamo che questa vicenda poi ha prodotto anche altre forme di mobilitazioni. Le mobilitazioni non sono però riconducibili a unità. Ti faccio un esempio. C'è chi porta delle campagne, diciamo, sul territorio, cioè in una maniera un po' più puntuale, insomma, poi Poi ci sono quelli che fanno delle iniziative, come ci sarà il giorno 8, un'iniziativa che sarà abbastanza partecipata proprio nella piazza centrale di Potenza, quindi anche con manifestazione degli studenti, insomma forse ci saranno 1500-2000 persone almeno, insomma, che un'iniziativa che se vai su Facebook si chiama Mobasta, insomma, che sarebbe una terza edizione, diciamo, se vuoi, di carattere anche molto populista. Questa iniziativa Mobasta è apposta per cercare di spingere il presidente della giunta regionale Pittella a impugnare il decreto a babbo morto, in sostanza, ecco, cioè, quindi c'è anche da dirla questa cosa, cosa che ovviamente lui stesso già ha fatto capire sui giornali non ha nessuna intenzione di fare, mentre invece il presidente del consiglio regionale, la corazza dello stesso partito, sta pensando fino all'ultimo momento, perché c'è la scadenza del 12, quindi a Potenza ci sarà questa cosa l'8, sabato 8, che inizia con una manifestazione alle 9:30, e poi ci sarà una specie di accampamento, polizia permettendo, che dovrebbe durare appunto fino al 12, che sarebbe la data ultima di conversione ufficiale, diciamo, quindi anche per la cosiddetta impugnabilità del decreto. Però che cosa succede? Che i 5 Stelle manifestano il giorno dopo, perché lo fanno in 7-8 regioni contemporaneamente, e manifestano a Scanciano. Ricordi la famosa Scanciano ionica, no?
Sì.
Quella del nucleare, insomma, dell'Istituto Unico della Scuola Nucleare, quindi loro hanno deciso di manifestare lì, perché appunto si sono dimostrati una componente a parte già da quando abbiamo fatto un tentativo unitario il 4 giugno, quando venne il ministro delle attività produttive a Potenza, insomma, insieme a Pittella, e lì hanno concertato delle cose che poi si sono manifestate fondamentali anche per la scrittura di questi articoli, non soltanto il 36, 37, 38, ma anche per il 35 che riguarda la Monnezza.
Sì, sì, di cui ne abbiamo anche parlato noi, tra l'altro, sempre da questi microfoni. Va bene, allora ti ringraziamo, 35, e non so, noi speriamo. Come, scusa?
No, volevo sapere io, perché non ho sentito, cioè, nel senso, avete parlato anche del 35, no?
Della Monnezza. Sì, sì, la scorsa settimana. E quindi grazie mille di questa corrispondenza, grazie di aver lanciato gli appuntamenti, e quindi a una prossima chiamata.
Ti ringrazio tante a voi e un abbraccio a tutti quelli che ci conosciamo. D'accordo.
Grazie mille, ciao.
Belle cose, ciao.
E rientriamo in diretta per l'ultima parte di Impatto. E ovviamente, come al solito, come ogni trasmissione, non può mancare l'angolo dedicato alla mondezza laziale e quindi a tutte le speculazioni che ci sono sullo smaltimento di quest'ultima. Novità di questa settimana la nomina finalmente dei dirigenti ARPA, quindi anche con i nuovi vice direttori. Già era stato nominato Marco Lupo, un uomo di fiducia della Prestigiacomo, da questa simpatica giunta PD, e quindi il PD non smentisce mai l'accordo con il PDL, riuscendo a mantenere l'equilibrio con i nomi delle persone che andranno a intascarsi centinaia di migliaia di euro l'anno per fare fondamentalmente danno o alla meglio non fare niente. E sono stati nominati anche i due nuovi vice direttori dell'ARPA, Sergio Marchi, ex assessore ai trasporti del Comune di Roma, ce lo ricordiamo tutti per lo scandalo ATAC, quindi fu silurato proprio quando uscì tutto il parentopoli dell'ATAC romano.
ATAC che poi, tra l'altro, come si legge sui giornali, rischia il commissariamento per i suoi bilanci, che dire pessimi è dire poco. Insomma, lo sperpero di denaro pubblico sta portando al commissariamento, al default di questa azienda municipalizzata.
Sì, e vedremo che fine farà l'ARPA. E poi è stata nominata anche Maria Grazia Pompa, che è nome noto in tutti i territori della provincia di Roma, sia per le autorizzazioni facili per quel che riguarda la discarica dell'Inviolata, sia per un altro giro di autorizzazioni per quel che riguarda più che altro un caso legato alla vecchia amministrazione Polverini.
Durante la giunta Polverini questa dirigente firmò delle determine che pretendevano che l'azienda avviasse il cantiere entro un tempo molto molto rapido, altrimenti se ciò non fosse avvenuto la regione stessa si sarebbe potuta lavare le mani del mancato avvio del cantiere, e quindi anche dei eventuali risarcimenti che l'azienda stessa avrebbe potuto chiedere alla regione su questo cantiere.
Quindi in perfetta continuità con De Filippis e Fegatelli.
Beh, diciamo che questo avvicendamento per arrivare in porto ci ha messo parecchio tempo, perché i vecchi dirigenti sono fuori gioco ormai da un paio d'anni, da più di un anno, e arrivano queste nomine che, insomma, magari qualcuno si sarebbe aspettato un cambio di passo, un cambio di rotta, nuovi nomi per cercare di dare una ripulita a quell'ambiente che invece ha avuto ed ha tantissimi problemi, e invece a quanto pare ci si conferma su un solco ben preciso, quello degli interessi aziendali del settore dello smaltimento dei rifiuti.
Sì, ma sicuramente ne sapremo molte di più quando verranno rese pubbliche tutte le intercettazioni telefoniche che sono state fatte per quel che riguarda l'indagine sulla cupola di Cerroni. È stato infatti deciso la settimana scorsa che queste intercettazioni dovranno essere rese pubbliche sui giornali, quindi probabilmente ci divertiremo a leggerle anche qua in trasmissione, parola per parola, tutte i vari intrallazzi di Cerroni e gli amministratori della regione, comunali, insomma, tutti quanti.
Sì, e poi, visto che in questi anni di amministratori se ne sono avvicendati in pochi anni veramente parecchi, ci sarà da ridere veramente tanto.
Sì, parecchi nomi. E abbiamo parlato proprio di Albano, dell'inceneritore di Albano, quindi di questa determina che era stata fatta qualche anno fa, di cui avevamo già parlato. E continuiamo a parlare sempre della zona d'Albano, la discarica di Roncigliano. Infatti abbiamo dato notizia da un po' di settimane a questa parte della formazione di due simpatici laghetti di percolato, già dalla primavera scorsa, che veniva fuori anche da un'immagine presa dal coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, e è venuta fuori anche una relazione dell'ARPA a proposito della formazione di questi laghetti e dello smaltimento illegale del percolato che sparisce nel nulla, ed era già stata fatta un filmato passato anche alla RAI per quel che riguarda lo sversamento percolato in un fosso lì vicino. E dunque adesso appunto proprio per via di questa relazione dell'ARPA è stato reso pubblico appunto la situazione disastrosa della discarica, e quindi è stato organizzato l'ennesimo presidio sabato scorso già dalle 8 di mattina all'entrata della discarica di Roncigliano. Quindi un centinaio di persone, a giudicare dalle foto, si è riunito intorno alla discarica per fare il punto della situazione della vertenza e per lanciare anche l'appuntamento di giovedì prossimo.
Beh sì, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici che molte delle responsabilità legate a questa situazione sono legate sicuramente alle inadempienze da parte del comune di Albano e della provincia di Roma, inadempienze e insabbiamenti rispetto alla gestione di questa discarica. Abbiamo anche raccontato attraverso i microfoni della radio che venerdì mattina, in fretta e in furia, il sindaco di Albano ha convocato una riunione urgente dei sindaci del bacino della discarica per mettere all'ordine del giorno proprio questa spiacevole situazione.
Sì, per dire a tutti che lui non ne sapeva niente e che è venuto a saperlo dai giornali, come se non gli avessero consegnato due settimane prima la relazione in mano.
Sì, tra l'altro
si vede che ci teneva a ribadire questa cosa,
che lui non sapeva niente, ma da parecchi anni a questa parte pare che il sindaco non sa mai niente. E quindi hanno fatto questa conferenza straordinaria dove è stato paventato una chiusura magari anche temporanea di questo posto per rimetterlo a norma. Perché molte delle criticità di questa situazione possono portare alla chiusura e di trasferire temporaneamente i rifiuti del bacino in altri siti tipo Borgomontello a Latina o tipo Colle Faggiolara a Colleferro. Poi noi sappiamo che la discarica di Colle Faggiolara è parzialmente chiusa per via del fatto che non ha un TMB in testa alla discarica per il trattamento dei rifiuti. Ma sappiamo bene come proprio su quella relazione dell'ARPA il trattamento dei rifiuti ad Albano Laziale sia una vera e propria presa in giro, e su questo ci sarà molto da battersi, perché è evidente che come sono state chiuse le altre discariche, per lo stesso motivo va chiusa la discarica ad Albano, perché l'impianto TMB non è assolutamente a norma e non fa assolutamente il lavoro per cui dicono che sia stato costruito. Ed è questo è un elemento incontrovertibile proprio da alcuni aspetti della relazione dell'ARPA. Quindi insomma c'è stata questa paventata chiusura temporanea che però insomma al comitato di Albano pare fumo negli occhi nella popolazione, e in realtà insomma si cerca di prendere tempo sperando di riuscire a insabbiare questa vicenda come è stata insabbiata parzialmente un paio d'anni fa una vicenda analoga legata al ritrovamento di percolati nel fosso di Valle Gaia. È stata aperta una conferenza dei servizi proprio per prendere le decisioni e intervenire per un ripristino delle condizioni sanitarie di quel fosso, visto che era stato accertato la presenza di percolato al suo interno, e invece dopo ben 11 riunioni di conferenza di servizi nulla si è più mosso, facendo un grossissimo favore all'azienda, che poi nel frattempo negli ultimi due anni fa sparire migliaia di litri di percolato senza capire dove vengano stoccati o dove vengano gettati.
E gli amministratori hanno continuato a non saperne nulla. Quindi appunto abbiamo parlato di tutta questa situazione della provincia di Roma, di come la chiusura della discarica voglia semplicemente dire lo spedire i rifiuti in una discarica poco più in là. Quindi abbiamo tutto un problema che riguarda la rete intera della distribuzione dei rifiuti, quindi che pesa su Cupinoro, che rischia di riaprire come nuova discarica di servizio di Roma. A Bracciano ricordiamo che all'Inviolata di Guidonia rischia di riaprire l'impianto dei TMB. A Albano la situazione è drammatica, a Velletri, non l'abbiamo detto in questa trasmissione ma l'abbiamo ripetuto tutte le scorse settimane, esiste un piano di costruzione di una mega discarica con impianti a biogas e trattamento meccanico biologico. Quindi Colle Fagiolara, che ancora non ha chiuso totalmente ma solamente in parte per inadeguatezza del TMB, insomma impianti a biomasse e biogas a go-go, gli inceneritori che rischiano di ricominciare a pesarci sulle spalle per via del decreto Sblocca Italia, che potrebbe rifinanziare l'inceneritore di Malagrotta, se non addirittura quello di Albano. Ma insomma un problema legato anche agli inceneritori a tuttora esistenti, quello di Colleferro e di San Vittore. Quindi sommando tutti questi problemi, i comitati delle varie zone hanno deciso di lanciare per giovedì prossimo 6 novembre alle ore 10:30 di mattina un presidio alla Garbatella, quindi sotto la presidenza della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi. Quindi se chiunque sia all'ascolto non lavorasse quella mattina, ripetiamo l'appuntamento alle 10:30 sotto la presidenza della Regione Lazio a Garbatella.
A sad affair.
Quindi con abbondante ritardo chiudiamo la trasmissione di Impatto e ci scusiamo vivamente con il tappabuchi che ci segue, e diamo gli appuntamenti che sono usciti adesso in trasmissione durante queste corrispondenze. Ricordiamo domani il presidio di Via Millevoi, quindi l'assemblea per decidere come verrà costruito questo presidio contro la centralina della CEA e la cementificazione della Cecchignola. Mentre per giovedì 6 novembre un doppio appuntamento alle ore 10:30 la mattina, il presidio sotto la presidenza della Regione Lazio a Garbatella di tutti i comitati che si occupano di energia e rifiuti di provincia di Roma e Regione Lazio, quindi lanciato, ricordiamo, per giovedì mattina alle 10:30. Mentre la sera, sempre giovedì 6 novembre, alle ore 6 il corteo serale contro la cementificazione della Cecchignola, sempre in via Millevoi. Quindi questa era Impatto, la trasmissione che si occupa dei movimenti contro le devastazioni ambientali, e ricordiamo che per entrare in contatto con noi l'email è impatto@ondarossa.info, e quindi salutiamo tutti e tutte. Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato della propria libertà personale.